And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Seconda stagione di lezioni di finanza personale a cura dell'esimio Gilberto Dindini della Cedola. Andata in onda nella stagione 2022-2023 di Poveri ma Belli su Radio Popolare. Sostieni Radio Pop con un abbonamento o una tessera. Vai su radiopopolare.it/donazioni.
Vabbè, e il dottor Gilberto Dindini della Cedola forse
è con noi.
È con noi, vediamo. C'è
sono con voi, sono con voi.
Eccoci, buongiorno. Buongiorno Gilberto, ben trovato. Sai che ignoro qual è l'argomento di oggi? Se abbiamo qualcosa che bolle in pentola?
Beh, io direi le tre domande da farsi prima di investire, più una, cioè quattro.
Quattro domande.
Esatto, esatto. Questo è il titolo che vi proporrei per oggi. Tre più una se c'è tempo, più una se uno c'ha voglia. Ma le prime tre sono, secondo me, fondamentali. In un certo senso ho pensato a una puntata umanamente affrontabile, perché mi rendo conto che l'ultimo mio intervento è stato altamente tecnico.
I certificates, sì, solo noi veri campioni della finanza li abbiamo capiti. In molti
esatto,
avevano il punto di domanda.
Sommelier della finanza avrete, ma era una cosa abbastanza tecnica e siccome poi qualcuno si sarà addormentato, oggi parlerò un linguaggio umano e vi racconterò quello che secondo me è la premessa a un buon investimento. E questo, sia che voi vi valiate di un intermediario, io sono un intermediario, l'addetto allo sportello titoli della banca è un intermediario, chiunque vi consigli è un intermediario, sia che voi facciate da soli. In ogni caso il processo di investimento è un processo strutturato che richiede un prima e un dopo. A fare le cose bene bisogna mettere giù delle basi all'inizio e secondo me queste basi si sintetizzano piuttosto bene con tre domande principali. Vi va bene come argomento?
Perfetto.
Benissimo.
Va bene, allora io continuo a parlare. Dunque, la prima domanda da farsi è: io per cosa investo? Qual è il motivo per cui investo? In termini più tecnici, noi del settore lo definiamo, lo chiamiamo definire gli obiettivi. Cioè, investire, d'accordo, è un processo per cui alcune sostanze liquide da conto corrente passano a un impiego più fruttuoso in termini di interessi, va bene, ma questo di per sé non può essere lo scopo, questo è in mezzo. Lo scopo qual è? Perché investi, perché metti via, perché non li lasci sul conto corrente? E qui le risposte possono essere le più diverse, ci possono essere scopi molto concreti, tipo l'acquisto di una casa. Io programmo l'acquisto di una casa, la voglio di un certo tipo, così devo mettere via dei soldi per arrivarci. Potrebbe essere la pensione, è una cosa lontana, a seconda dell'età, però se ci pensi gli ultimi anni è una cosa inutile, per cui è il caso che ci si pensi quando si è lontani dalla pensione.
Certo.
E anche quello è uno scopo concreto. Si potrebbe pensare, che ne so,
qual è il limite massimo di età?
Per un cambio di vita.
Qual è il limite massimo
per
di
la
età?
Pensione?
Sì.
Ma allora c'è da fare un discorso. Secondo me bisogna partire almeno 10 anni prima, e allora riesci a fare qualcosina.
10 anni se prima della pensione?
10 anni prima della pensione.
Poco.
C'è da dire che però non è vietato, no, è come limite massimo, lo direi, perché la cosa abbia un senso. Ovviamente a 10 anni della pensione devi fare un grosso sforzo. Prima minore deve essere lo sforzo.
Dindini,
sì.
La voglio mandare in sollucchero. Io ho cominciato quando avevo 33 anni.
Ma sei un mito.
Grazie, volevo sei sentirmelo un mito.
Tu mi dai delle, sì. Tu mi dai delle soddisfazioni.
Grazie mille, grazie.
Invece a me hanno frodato un wallet di algo online.
Sì, che era esattamente quello che ti avrei consigliato per la pensione,
grazie,
di sicuro.
Grazie.
Allora, quindi fissare quali sono gli obiettivi. Ora, l'obiettivo potrebbe essere anche, a me capita spesso di rilevarlo, piuttosto generico. La casa ce l'ho già, i figli sono a posto, non voglio fare un cambio di vita, non devo andare all'estero, non devo cambiare lavoro, non ho bisogno, voglio solo stare tranquillo e non lasciare lì i soldi sul conto corrente. Va bene, anche quello è uno scopo, definisce quello che poi diventa la seconda domanda. Quindi, prima domanda, chiarire perché si investe. Seconda domanda, darsi un obiettivo, cioè come ci arrivo. E lì due cose sono fondamentali. La quantificazione della cifra e soprattutto i tempi. I tempi sono assolutamente fondamentali. Io in che tempi ci voglio arrivare? Ho un progetto casa, devo mettere via quanto? Prendiamola concreta questa cosa qua. Voglio una casa da 100.000, 150.000, da 200.000 euro. La faccio tu, me la compro così, di botto, o ci faccio sopra un mutuo? Se ci faccio sopra un mutuo, quanto devo avere per iniziare? La cifra che si versa, il mutuo non copre quasi mai il 100% di quello che vogliamo acquistare. Quindi, insomma, cercare di rendere molto concreta la cifra e i tempi. Perché insisto sui tempi? Perché i tempi mi diranno poi, al termine di queste tre domande, quali sono gli strumenti che posso accettare e quelli che posso scattare. Per dire una cosa concreta, io posso fino ai 5-7 anni basarmi solo su obbligazioni. Se nel mio programma, e attenzione, non sto parlando di speculazione, le azioni si possono fare a breve, ci mancherebbe, ma allora lì speculazione non c'è dietro un programma, ma se programmi qualche cosa, prima dei 7 anni di azioni non ce ne mettere dentro, se non in minima parte, 10-15%, giusto per dare un po' di pepe, ma questo è fondamentale. Quindi io quanti anni ho per raggiungere quell'obiettivo? E mi raccomando, siate realisti con voi stessi.
Anzi, meglio essere un po' più pessimisti della realtà, per sicurezza.
Sono d'accordo, sono d'accordo. Sì, meglio essere un po' più pessimisti in modo da poter affrontare, se poi va meglio, metto via di più e gli investimenti mi rendono di più di quanto ho preventivato, capirai, è un problema che posso affrontare. Ci arrivo un po' prima con un po' più di soldi e yuppi. Ok, quindi queste sono le prime due. La terza domanda, che non è meno fondamentale, secondo me, è: va bene, stabilito cosa voglio fare, stabilito le cifre, stabilito i tempi, adesso mi devo chiedere comunque quanto sono disposto ad accettare in termini di volatilità, cioè essenzialmente. Allora, premessa, per noi del settore volatilità è un termine neutro, più 10% e meno 10%, per noi è una volatilità del 10%, ma è chiaro che per il cliente più 10% non è mai un problema,
no,
è un problema invece meno 10%, e questo problema secondo me è la cosa da porsi. La terza domanda è: quanto sono disposto ad accettare? Perché anche quello poi mi spinge a scegliere bene l'investimento. Se io mi dico a me stesso, io un meno 10 lo reggo, un meno 15 già do fuori di matto e vendo tutto, allora stai su meno un qualcosa che abbia un meno 10 di possibile drawdown, diciamo noi, discesa del 10%. E attenzione, io suggerisco di non pensare solo in termini percentuali, che è quello che faccio io per lavoro, ma di rendere, e lo faccio con i clienti, di rendere le cose fattibili. Se un cliente investe 100.000 euro, io posso dirgli, guarda, ci possiamo aspettare una volatilità del, possiamo andare a meno 5% con questo investimento fatto così. E lui potrebbe dirmi, ma meno 5 va bene, poi dopo si recupera, sì, ci sto. E io gli domando a questo punto, guardi, su 100.000 euro, meno 5, vuol dire 5.000 euro di meno, vuol dire che lei me ne ha dati 100.000 e io le dico dopo 6 mesi, guardi, sono 95 in questo momento, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare l'altro, le va ancora bene? Perché ragionare percentuali può essere fuorviante, ragionare in termini di soldi, se uno dice, beh, però messa così, meno 5.000 forse è un po' troppo per me, va bene, diminuiamo la volatilità. Ecco, ognuno dovrebbe fare questo lavoro qua su se stesso, se investe da solo, oppure spingere il proprio interlocutore a focalizzare, a fargliele queste domande. La maggior chi lavora bene, secondo me, queste domande te le fa già lui. Se uno volesse passare oltre, saltare le domande, andare direttamente a questi investimenti sono fantastici così, qui la considerazione è non siete davanti all'interlocutore giusto, decidete comunque solo sulla vostra testa, state assorbite le informazioni ma fatevele voi le domande prima di dire sì a quella proposta, oppure si potrebbe stimolare l'investitore a dire sì, però le tenga conto che io ho questo obiettivo, questi tempi e questa voglia di affrontare la volatilità. Mi proporrebbe ancora quello di cui stava parlandomi, e se non un interlocutore tanto così intelligente, seguirà i vostri limiti.
Ma senta una domanda di carattere laterale, professionale. Lei, Dindini, quando si trova davanti a un cliente, quanti sono boriosi che pensano di essere dei geni della finanza,
cioè degli elfi, diciamo,
come degli elfi boriosi, cioè quanti come me, Alone, pensano di essere dei geni e non capiscono invece un cazzo, e lei insomma fa fatica a dover reindirizzare le, non solo le scelte ma anche insomma la Weltanschauung rispetto alla finanza che hanno. Ce n'è.
Allora, rispondendo in linea generale, allora in linea personale a me capita molto poco, ma può darsi che ad altri colleghi, ma per un motivo molto semplice, i clienti che arrivano a me normalmente sono referenziati da qualcuno che è già mio cliente oppure che mi conosce, eccetera, eccetera, e si autoselezionano così.
Okay.
Chi invece, per esempio, un mio collega giovane che deve farsi il portafoglio, come diciamo noi, cioè deve iniziare a trovarli lui, i clienti, perché questo è il nostro lavoro alla fine, su questo si basa, potrebbe, per esempio, selezionare tutta una serie di persone da chiamare, da incontrare, da convincere a diventare suoi clienti. È lì sì che si trova i geni che ti insegnano il tuo mestiere. A me è capitato, l'ultima volta che è capitato, c'è uno che mi ha insegnato come si investiva perché era l'erede di un mio cliente. Io questo qua non l'avevo mai conosciuto, purtroppo è passato a miglior vita il mio cliente, ho conosciuto questi due fratelli, uno mi ha ascoltato, ha apprezzato, ha detto va bene, continuiamo con quello che aveva mio fratello di investimento, io la mia metà, continuo a investirla con lei, vediamo un po' come fare, io ho adattato gli investimenti a lui. Quell'altro è arrivato, mi ha insegnato come lavorare in mezz'ora, stretto la mano, salutato, ciao.
Ah, proprio lei che quindi fa una selezione.
Ho liquidato tutto, vai a fare il genio da solo.
Erano Arcadio e Onorio con i due imperi da Oriente e Occidente e tu hai lui ovviamente dopo pochi anni ha fallito. Ti volevamo chiedere una cosa, c'è Ema che chiede, ma come si individua la volatilità nell'investimento? Ci sono degli, cioè di solito si forniscono delle stellette, cioè c'è un
no, sì, ci sono degli indicatori. Tecnici, uno dei tanti è il VAR, Value at Risk, per parlarne ci vorrebbe una puntata, ma già quello dà un'idea e un professionista ve lo può spiegare e fornire come dato, ma io dico che c'è una maniera anche più semplice, un investimento che vi propongono, se non nasce in quel momento un indice, per esempio, su cui investire attraverso un ETF o un qualcosa che si basa su, che ne so, sulle azioni europee, tu vai a prendere l'indice, ti fai una panoramica, proprio vedi il grafico negli ultimi 20 anni e ti metti in corrighello a misurare tutte le volte che è sceso, quanto è sceso, più 10, più 20, cioè meno 10, meno 30, quanto è sceso questo indice, e vi fate un'idea della volatilità. Può funzionare per esempio con alcuni fondi comuni obbligazionari, per esempio anche le obbligazionarie hanno la loro volatilità, che tra l'altro negli ultimi anni è aumentata. Vediamo negli ultimi 15 anni, quando il drawdown, per esempio, max drawdown, è un dato che spesso viene fornito, vuol dire la massima discesa nella storia di questo strumento. Voi prendete quella e vedete che vedete com'è andata. Io guardo, faccio vedere ai clienti, perché è molto esplicativo spesso, quando ci poniamo un problema di volatilità su un singolo investimento, i rendimenti trimestrali, fare vedere qual è stato negli ultimi, non so, 10 anni, il peggiore trimestre in assoluto. E lì dà un'idea nel momento sfigato, generalmente verso il 2008 o nel 2020, adesso c'è anche quel dato lì, e si vede quanto ho perso in quel trimestre.
Ma quindi è inutile guardare, che ne so, degli ultimi 10 anni i dati giornalieri, settimanali, mensili, eccetera, sono i trimestrali che dobbiamo, cioè ci semplifica la vita.
Secondo me trimestrali è una buona approssimazione, poi magari anche perché mensili a mio parere vale poco.
E degli ultimi 10 anni, cioè, oppure degli ultimi 2 anni, degli ultimi 6 mesi, degli ultimi 3 anni, di quanto?
Allora, 10-15 anni, se si riesce a ottenere i 15 anni, secondo me è meglio. Un metodo intelligente potrebbe essere, come in una gaussiana, eliminare le code, cioè l'evento eccezionale. Se io vedo che questo fondo ha perso tanto nel marzo 2020, cioè un mese dopo lo scoppio della pandemia, e grazie al per forza che ha perso tanto, però è una cosa quasi irripetibile. Ok, lo metto, quindi tolto il risultato più alto, qual è il secondo, quali sono il secondo, il terzo risultato più alto, che magari sono più credibili, sono momenti di mercato che più facilmente si possono ripetere.
Allora, dottore, faccio una domanda che però non riusciamo a rispondere adesso, che
sarà per la prossima, perché c'è il giornale radio, sì.
Quindi ce la segniamo, che è di Elio, che dice:
bella, però è facile rispondere a Elio, penso che la risposta sia a questa domanda sia no.
Qual è la domanda?
E leggila.
Allora, per un investitore povero, passivo, pauroso, ignorante che ha perso tutto con le cripto, far da sé su delle piattaforme online e buttarsi su accumulating ETF, poi fa dei nomi che però non sto a fare, può essere una scelta ragionevole sul medio-lungo termine?
Potrebbe esserlo se ha capito perché ha sbagliato tutto rischia di fare gli stessi errori.
Però non può giudicare,
amico, adesso faccio il profeta, dico: amico, devi guardarti dentro. Ma in realtà la risposta è quella. Sì, puoi cambiare tipo di strumento, ma non è lo strumento che ti risolve le cose. Se hai sbagliato tutto con le criptovalute, e probabilmente non dovevi scegliere le criptovalute, è perché hai sbagliato qualcosa, magari ne porti queste tre domande. Allora fai un passo indietro, chiediti dove hai sbagliato, vedi di non commettere lo stesso errore, e poi scegliti lo strumento.
Anche,
lo strumento è l'ultima cosa da scegliere, che era il messaggio che volevo passare oggi. Okay. Quindi chiudiamo anche con una somma.
Poi arrivano
queste
un po'
tre domande dovete farvele prima di andare a esaminare gli strumenti. Perché solo dopo. Esatto, mirabile sintesi. Non ho detto la quarta domanda.
Fermi tutti. La prossima volta avremo di che parlare, perché adesso c'è il giornale radio, Gilberto. Grazie.
Grazie,
ciao.
A tutti quelli che ci chiedono come contattare Gilberto, vi diciamo: sì, scriveteci a poverimabelli@radiopolare.it. Che io e Alone abbiamo aperto una finanziaria che si chiama Full Mega Financial Display.
Dindini.
Esatto.
Crunch, sì.
Con 5 omaggi. E vi...
Sì, è un mondo di vantaggi mondo... per voi.